Quest'oggi parleremo di miracoli. Credete nei miracoli? O meglio, se io dovessi chiedere che cos'è un miracolo, come lo potremmo definire? Grazia di Dio, una manifestazione di che tipo? Una manifestazione soprannaturale. Diciamo che è sempre un evento che suscita meraviglia, no? Meraviglia, sorpresa, stupore, in quanto non è, diciamo, possibile. Sorprende nella sua manifestazione, in quanto non è un evento normale o che segue una logica delle leggi naturali. Nella teologia è quando un fatto accade al di fuori del consueto ordine della natura. Noi sappiamo che la Terra, l'universo, è regolato da delle leggi, e il miracolo è qualcosa che sfugge a queste leggi. Ok? E quindi un miracolo, per essere tale, deve avere queste caratteristiche, deve uscire fuori dall'ordinario. Non è scientificamente spiegabile. E a volte le cose possono apparire invece inspiegabili, ma è solo perché non se ne conosce la legge che la determina. Noi sappiamo che per molti anni, per secoli, gli uomini hanno pensato che alcune manifestazioni della natura fossero dei miracoli. Mettetevi nell'uomo dell'antichità, vedere un lampo era una sorta di miracolo, non sapevano darsi una spiegazione di questo fenomeno che noi sappiamo essere un fenomeno atmosferico, è regolato da delle leggi. E quindi nel tempo la scienza ha dimostrato invece che alcune cose che erano miracolose, considerate miracolose, invece hanno una spiegazione logica. E quindi quello che era considerato un miracolo, non lo è. Eppure ancora oggi esistono fatti che non sono scientificamente spiegabili. Circa un mese fa eravamo giù in Sicilia e non sapevamo, almeno io non sapevo dell'esistenza, c'è una chiesa che in onore di una Madonna, che a un certo punto intorno a fine degli anni 50, una statua incomincia a lacrimare. Siamo entrati dentro questa chiesa, una chiesa imponente, incredibile, veramente da un punto di vista architettonico, molto che creava un certo pathos, e appunto c'è questo fenomeno di che questa statua aveva lacrimato nel passato. Ma al di là del fatto che ci sono dei fatti inspiegabili, questi fatti inspiegabili, che relazioni hanno con Dio? Perché se esistono delle manifestazioni, perché Dio permette certe cose e che cosa ha a che fare Lui, che legame ha con questi miracoli? A cosa portano queste manifestazioni? Quale legame ci può essere tra fede e miracolo? La Bibbia, noi sappiamo, descrive molti fatti miracolosi, no? Ci sono mari che si aprono, c'è una manna dal cielo che vi cade dal cielo, ci sono mura che cadono a uno squillo di tromba, asini che parlano, morti che resuscitano, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto è: perché Dio permette tutto questo? E, ripeto, che legame c'è tra fede e miracolo? E l'uomo ha sempre una certa tendenza, l'uomo piace vedere, ancora oggi molte persone dicono, ma io se non vedo, non credo. Vuole vedere, vuole che possa captare, cogliere direttamente queste manifestazioni. E quindi, se quando succede qualcosa di inspiegabile si rimane stupefatti, si accende sempre una certa curiosità. no? Si accende sempre una certa curiosità. Che poi, e c'è sempre un seguito di queste persone che poi una ricerca in fondo di trovare qualcosa che possa sistemare la propria esistenza. Noi ancora ieri il Papa era a Fatima, un luogo anch'esso riconosciuto per manifestazioni particolari, e accorrono ancora milioni di persone alla ricerca di cosa? Qual è il punto? Che cosa stanno cercando queste persone? I Vangeli raccontano molti fatti miracolosi di Gesù. Gesù ha compiuto molti fatti miracolosi. Qual era il senso di questi miracoli? Perché Gesù a volte ha, diciamo, interrotto la normalità, ha manifestato un qualcosa. Perché in alcune situazioni le normali leggi che regolano l'universo venivano stravolte. Perché a volte lui ha scelto di mostrare un qualcosa fuori dalla norma. E il passo di oggi ci mostrerà la finalità di uno di questi eventi. Giovanni, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni. Giovanni lo descrive come il primo di questi miracoli che Gesù ha compiuto durante il suo ministero. E ovviamente questo primo miracolo noi tutti sappiamo che è stato le nozze di Cana. Quindi vi invito ad aprire il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni. E dice: 3 giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". Gesù le disse: "Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta". Sua madre disse ai servitori: "Fate tutto quello che vi dirà". C'erano là 6 recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro: "Riempite d'acqua i recipienti", ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: "Adesso attingetene e portatene al maestro di tavola", ed essi gliele portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora". Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni. Abbiamo questo episodio delle nozze di Cana, dove Giovanni dice: 3 giorni dopo ci fu un matrimonio di Cana. Quindi Giovanni allaccia il discorso vi ricordate, la domenica scorsa ci eravamo lasciati quando Gesù incomincia a raccogliere i suoi primi discepoli. Si era battezzato da Giovanni Battista e Giovanni Battista aveva incominciato a indirizzare i suoi discepoli a seguire Gesù perché lo considerava l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E poi abbiamo visto che Andrea ne parla con suo fratello Simone, Filippo viene trovato da Gesù e Natanaele va incontro a Gesù. E tutta la storia del fico, e quindi c'è questo seguito di discepoli che incomincia a seguire Gesù. E Giovanni ci dice: 3 giorni dopo Gesù e i suoi discepoli si trovano a Cana e vengono invitati a questo matrimonio. Non sappiamo di chi fosse il matrimonio, si presume amici o parenti di Gesù, ma non ci viene detta l'identità dello sposo o della sposa. Ci viene detto che a questo matrimonio c'era anche Maria, la madre di Gesù. È interessante che Giovanni non chiama nel suo Vangelo mai Maria per nome, la chiama sempre madre di Gesù, e non gli dà mai nessun nome. E noi sappiamo che il matrimonio ebraico è diverso dal nostro. Noi, il nostro si svolge tutto in un giorno, c'è la cerimonia dove poi segue il pranzo, diciamo solitamente, e quindi è un giorno di festa, mentre il matrimonio ebraico era molto più lungo. A me che non piace andare ai matrimoni, non vorrei mai essere invitato a un matrimonio ebraico perché durava 7 giorni, no? E quindi erano 7 giorni di festeggiamenti continui nei quali Giovanni ci descrive che a un certo punto succede un problema, il vino viene a mancare. E questo era considerato, diciamo, un fatto anche molto grave. Lo sposo doveva organizzare la parte dello sposo. Era addetta all'organizzazione di tutto il ricevimento e il fatto che venisse a mancare il vino era un fatto spiacevole, tant'è che era passibile addirittura di denuncia da parte dei parenti della sposa. Quindi, durante questa festa c'è questo evento spiacevole, finisce il vino. Finisce il vino. E quindi questo poteva creare grande imbarazzo tra tutti gli invitati e la madre di Gesù prende stranamente un'iniziativa. Va da Gesù e dice: non hanno più vino. Si pensa che Maria in un certo modo avesse un legame stretto, tant'è che era preoccupata del fatto, legame stretto con gli sposi, era in un certo modo coinvolta in questo tipo di organizzazione. Quindi Maria era preoccupata di quello che si stava verificando e in un certo modo pensa che Gesù è in grado di risolvere la situazione. Ma in che modo aveva questa consapevolezza? Da dove veniva questa consapevolezza? Dal momento che Gesù fino adesso non aveva mai fatto alcun miracolo. 30 anni aveva circa Gesù in questo momento, si affaccia pubblicamente sul ministero, ma fino a quel momento lui non aveva fatto niente di particolare. E infatti Gesù le disse, versetto 4, ha una reazione piuttosto brusca, una frase che ricorre nel normale linguaggio ebraico, quando si vuole prendere la distanza da una certa persona, e dice: che c'è fra me o te o donna, l'ora mia non è ancora venuta. Cioè Gesù in un certo modo prende una ferma posizione e una distanza dalla richiesta di sua madre. E dice: quale legame ci sta unendo? In che modo la tua volontà, la volontà di Maria, poteva essere la volontà di Gesù? Tant'è che la chiama addirittura donna, non madre e neanche Maria. E dice che l'ora sua ancora non era venuta. E di quale ora si trattava? Perché Gesù ha questo tipo di reazione? E ancora, in che modo Maria aveva la consapevolezza invece che l'ora fosse invece giunta. Vedete come Gesù ancora non si era manifestato, gli sta dicendo: l'ora mia non è venuta, e invece Maria aveva un'altra consapevolezza dentro di sé. Vi invito ad aprire il Vangelo di Luca, nel capitolo 1, dal versetto 30. Luca capitolo 1 dal versetto 30. L'angelo le disse: ci troviamo nel Vangelo di Luca, nel quale ci viene descritto che ad Maria viene annunciato il fatto che lei era stata scelta da parte di Dio per essere madre di Gesù. Ok? Quindi l'angelo le appare e dice: l'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Guardate attentamente il versetto 32. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Pensate, mettetevi nei panni di Maria in questo momento. Un angelo le appare e dice che lei era stata scelta per essere madre non di un uomo qualsiasi, non di un uomo neanche straordinario, ma di un qualcosa che non aveva un precedente nella storia dell'umanità. Dice: questo sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E pensate, oggi che è il giorno delle mamme, delle madri, se il giorno che voi avete scoperto di essere incinta vi avessero detto a vostro figlio diventerà così, quali sogni avreste coltivato? Come succederanno queste cose? Come sarà? Cosa vuol dire un regno senza fine? Cosa vuol dire che lui è il figlio dell'Altissimo? E noi sappiamo che Maria ebbe delle giuste perplessità, perché il versetto 34 disse: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. E in un certo modo Maria sperimenterà questa potenza dello Spirito Santo, perché, sebbene non conoscendo uomo, lei rimase incinta. Un fatto fuori del normale. Non ci fu un intervento di un uomo, non ci fu un'inseminazione come per tutti noi. Un intervento che superava le leggi della natura. E mettetevi nei panni di Maria, 30 anni dopo, nasce questo figlio, cresce, e per 30 anni non succede praticamente il nulla, il nulla. Però adesso, e quindi c'è qualcosa di nuovo adesso. Maria aveva serbato dentro di sé la speranza per questi 30 anni. Che cosa significa che lui sarà il figlio del Dio Altissimo? Come si manifesterà? Cosa vuol dire che il suo regno non avrà mai fine? Adesso le cose erano cambiate. Lo Spirito Santo era disceso anche su Gesù. Vi ricordate? Durante il suo battesimo, Giovanni Battista vide lo Spirito Santo scendere su di lui, e in quel momento Gesù iniziò ufficialmente il suo ministero terreno. E sebbene Maria non fosse presente al suo battesimo, poté sentire le cose che i discepoli di Giovanni, che stavano seguendo Gesù, gli raccontarono. Cioè, loro erano consapevoli che adesso era iniziato una nuova era. C'era la consapevolezza che adesso Gesù era ripieno dello Spirito Santo, suo figlio, il figlio di Dio che era il Messia. E l'età messianica quindi era iniziata in un certo modo, e secondo le scritture, tra le altre benedizioni, il periodo messianico, secondo quello che la Bibbia ci racconta nell'Antico Testamento, prometteva anche abbondanza di vino. Se volete andare a vedervi Geremia capitolo 31 versetti 12 o Amos capitolo 9 versetti 13, dice che nel momento in cui il Messia avrebbe iniziato il suo regno, il vino sarebbe in un certo modo scorso, sarebbe stato abbondante. Geremia capitolo 31, versetto 12, se volete ve lo leggo, dice: Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Si fa riferimento proprio alla venuta del Messia. E Amos, capitolo 9, versetto 13, dice: Ecco vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore, e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. Io libererò dall'esilio il mio popolo Israele, essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno. Pianteranno vigne, ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Quindi c'era questa promessa che questo periodo sarebbe stato contraddistinto anche da abbondanza di vino. Eppure Gesù dice: L'ora mia non è venuta, non è questo l'ora, non è questo il momento perché si adempiano queste scritture. Noi sappiamo che tutto l'Antico Testamento ha, come dire, due fuochi sul Messia. Un fuoco che dice, un obiettivo che dice che lui sarebbe venuto per instaurare un regno glorioso, un regno di pace che avrebbe compreso tutti i popoli della terra nel quale il Messia avrebbe governato, e invece un obiettivo che diceva che questo Messia avrebbe sofferto. E noi sappiamo che c'era una certa incapacità di poter collimare queste due cose. Quindi Gesù dice che non era questo il momento nel quale il popolo avrebbe goduto le promesse di Dio. L'ora stava venendo affinché attraverso l'ora che Gesù fa riferimento è l'ora invece della sua morte. E quindi anche Maria in un certo modo non aveva ben chiaro l'adempiersi di come sarebbe stato il ministero di suo figlio. Forse anche lei in un certo modo, come tutti gli ebrei, aveva preso la parte positiva delle promesse e si era dimenticata la parte più spiacevole di queste promesse, del Messia sofferente. Ma anche a lei, se vi ricordate, Luca capitolo 2, versetto 33, Simeone gli predisse un qualcosa di spiacevole nei suoi confronti. Simeone, quando Gesù nacque e fu circonciso, ci viene detto al versetto Luca capitolo 2, versetto 33, che dice: Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui: Ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione. E guardate, versetto 35, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima. Penso che a tutte le madri, se il dottore vi avesse detto questo figlio vi trafiggerà come una spada l'anima, non è una bella profezia riferito a questa cosa. Quindi, in un certo modo, abbiamo un angelo che predice un futuro glorioso e Simeone è un profeta che dice che, in un certo modo, quest'uomo è un segno di contraddizione. E Maria avrebbe sofferto per il fatto di questo figlio. E quindi in che modo queste promesse, queste realtà, queste profezie si sarebbero realizzate? E comunque sua madre va avanti e dice: Fate tutto quello che vi dirà. Torniamo a Giovanni capitolo 2. Dice: C'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: Riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: Adesso attingetene e portatene al maestro di tavola. C'è C'erano sei recipienti in pietra, ci viene detto da Giovanni che erano usati per la purificazione, per la purificazione. Quindi erano dei recipienti che erano esclusivamente utilizzati per il contenimento di acqua. Erano in pietra, quindi non era possibile che si imbevessero di alcuna sostanza e noi sappiamo che gli ebrei erano molto attenti al rituale della purificazione. Gesù stesso in un certo modo dirà che loro non si sedevano a tavola se non si erano lavati in un certo modo, erano molto attenti a questo tipo di formalità. E quindi all'ingresso di questo banchetto tutti gli invitati dovevano in un certo modo lavarsi. Quelli erano dei recipienti esclusivamente per questo scopo. Più o meno questi sei recipienti contenevano più di 500 litri di acqua. E Gesù dice di riempirli semplicemente di acqua, al quale non segue nessun rito, nessuna parola, nessuna gestualità. Ha solo detto ai servitori riempiteli d'acqua. Non c'è un rito, non c'è una magia, se vogliamo chiamarla in un altro modo. Gesù non fa nulla in tutto questo. In un certo modo fa fare ad altri. E poi a un certo punto da questo ordine di portare. Adesso attingetene e portatene al maestro di tavola. Il maestro di tavola era un po' come il sommelier. Avete mai visto in certi ristoranti, quando ordinate il vino, no? In genere il cameriere stappa il vino, lo annusa il tappo, lo fa assaggiare, degustare, diciamo, a colui che dovrebbe essere un intenditore. È meglio che non lo fa assaggiare a me perché tanto dico sempre che è buono, perché mi piace, ma non so cogliere la differenza, sì, come è composto un vino. Mi ricordo che una volta a un pranzo uno che invece se ne intendeva l'ha assaggiato e ha detto ma c'è un 30% di... E fai sì, è vero, com'è? Quindi questo maestro di tavola era un vero sommelier, un vero sommelier. E lui doveva attestare che cosa c'era dentro questi recipienti. E lui era ignaro del fatto di che cosa era successo prima o cosa o come ci fosse arrivato. E il versetto 9 dice che quando il maestro di tavola ne ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Il maestro ne fu veramente colpito, dice: wow, questo è veramente buono. E c'era un po' l'usanza di avere delle partite di vino un po' mischiate, nel senso che teniamo quello buono all'inizio, nel quale c'è ancora la bocca che riesce a cogliere certe differenze, e poi quando gli spiriti sono un po' allegri, eccetera, eccetera, possiamo rifilare quello di seconda scelta, ovviamente perché poteva avere un valore economico inferiore. E quindi questo maestro di tavola è sorpreso e dice, va dallo sposo e dice: mamma mia, tu ci hai fatto una sorpresa bellissima, hai riservato il vino migliore invece per dopo. Il maestro di tavola era all'oscuro dell'accaduto a tal punto che il merito e la lode di quello che era successo, interessante, non cita Gesù, cade quasi sullo sposo. Loda lo sposo come per dire lui era l'eroe di questa serata, di questa festa. E allora in che senso aveva questo miracolo? Quale significato racchiude? Gesù era preoccupato di approvare un matrimonio e fare in modo che questa festa scorresse liscia? Era desideroso di risolvere un problema dei suoi amici o parenti che fossero? Voleva dare seguito semplicemente a una festa nella quale bere allegramente? C'è un particolare che Giovanni aggiunge al versetto 11, che dice: Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo primo miracolo aveva uno scopo e aveva dei destinatari per questo miracolo. Manifestare la gloria di Cristo era il suo scopo e fare in modo che i suoi discepoli credessero in lui. Fino ad adesso i suoi discepoli avevano ascoltato Giovanni il Battista, avevano creduto alla sua testimonianza. Avevano sì ascoltato per qualche giorno Gesù, lo avevano seguito, abbiamo visto nel capitolo 1 che avevano la consapevolezza di chi fosse. Era l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, era il Messia, era il figlio di Dio, era il re di Israele, ma fino ad adesso avevano avuto solo parole. Avevano solo seguito un uomo e la testimonianza sua o quella di Giovanni Battista. Non c'erano state ancora manifestazioni. E Gesù dice che manifestò la sua gloria. Quale gloria Gesù ha manifestato in quella festa? Nel capitolo 1, versetto 14, Giovanni scrive che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Gesù aveva manifestato in questo miracolo la gloria di essere della stessa essenza di suo Padre. Solo il creatore è in grado di mutare, creare dal nulla, trasformare gli elementi naturali. Solo Dio, il creatore, può regolare le leggi come piace a lui. E Gesù stava mostrando ai suoi discepoli la sua divinità. Vi ricordate? Giovanni capitolo 1 dice che Giovanni ce lo presenta già come il Dio creatore, Gesù come il Dio creatore. Quindi se i suoi discepoli finora avevano creduto alle sue parole, ora credevano anche nel fatto che lui fosse divino, che lui fosse Dio sulla terra. E Gesù li stava preparando con questo miracolo a un miracolo molto più grande. A promesse impossibili da credere perché sfuggono alla normalità. Sempre nello stesso capitolo, andate nel versetto 19, gli stessi personaggi che troviamo qua, Gesù e i suoi discepoli, quando si troveranno a Gerusalemme, dice che Gesù fu sfidato, no? E dice: Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. E guardate il versetto 22: quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. I segni e i miracoli non avevano lo scopo di mostrare compassione per il prossimo. Gesù non era interessato alla promozione di se stesso in maniera pubblica ed eclatante. Erano fatti per rivelare chi era veramente lui e sono fatti un miracolo che rivela chi è veramente lui solo a pochi. Questo miracolo non produsse fede nei partecipanti alla festa. Non ci fu un riconoscimento pubblico e ufficiale. Gesù non si volle manifestare a tutti, ma a pochi, no? Perché in questa festa, diciamo che la maggioranza delle persone neanche si rende conto di che cosa è avvenuto realmente. Tutti scorrono tranquillamente nella normalità e nella festa sono pochi le persone che vedono e comprendono questa cosa qua. Vi ricordate lo scopo per il quale Giovanni ha scritto questo Vangelo? Dice che Gesù fece in presenza di, scrive il capitolo 21, versetti 30 e 31, or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Interessante, Giovanni descrive pochi di questi fatti e li descrive e li sceglie con lo scopo di dire: Giovanni, noi sappiamo essere anche uno che ha assistito a questo miracolo. Lui ha assistito a questo miracolo e ha compreso la vera natura di Gesù. Gesù arriva con i suoi discepoli a questa festa e se ne va via da questa festa solo con i suoi discepoli. E il resto? Non ha creato una folla, non ha cercato una grande pubblicità per se stesso. Noi sappiamo che i 3 anni di ministero di Gesù sulla terra sono stati 3 anni di preparazione, tante cose, ma anche di preparazione dei suoi discepoli. Spesso ha parlato e ha riservato e insegnato solo ai suoi discepoli perché saranno loro che dovranno in un certo modo portare il messaggio fuori. Quindi Giovanni seleziona questo segno per comunicare a noi oggi, suoi lettori, come anche lui fu preparato attraverso questo miracolo. E Giovanni ha la consapevolezza, come suo lettore, che questo brano, che questo fatto mostri la divinità di Cristo, affinché credendo in lui tu abbia vita nel suo nome. Questo brano che abbiamo letto, questo miracolo, non ha lo scopo di esaltare Maria, non ha lo scopo di dirvi che Gesù è preoccupato per tutti gli incidenti che possano rovinarci la festa, neanche che lui può darci tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche se nella sua immensa grazia può fare ogni cosa. Questo brano non innalza il fatto, ma colui che lo compie. Non siamo chiamati a inseguire una speranza che oggi Cristo possa fare la stessa cosa nella nostra vita. Questo brano innalza Gesù come Dio affinché tu possa credere in Lui, non perché, come detto, tu possa risolvere i tuoi problemi, ma per la tua vita eterna e per la sua gloria. Ecco il senso tra fede e miracoli. Vi ricordate quando Gesù apparirà risorto a Tommaso? Dice: Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. Fino a quel momento Tommaso cosa aveva chiesto agli altri suoi compagni? Se non vedo, non crederò, e se non toccherò questo corpo, non crederò. E Gesù in un certo modo lo esaudisce. Ma è interessante quello che aggiunge Gesù al versetto 29. Perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non è stato, forse da un punto di vista umano, io vorrei essere un Tommaso. Pensate il momento: poter toccare un corpo risorto, toccare una realtà incredibile, e dico, se fossi stato lì avrei potuto, si sarebbe generata in me una fede incredibile. E Gesù dice: no, beati coloro che non vedranno e crederanno, saranno molto più felici di Tommaso che ha potuto toccare. Quindi non serve un miracolo per la fede. Il miracolo non genera la fede. Se così fosse, Israele non avrebbe mai rifiutato Gesù. Gesù avrebbe moltiplicato nei suoi 3 anni i segni. Questo è il modo di ragionare umano e diabolico. Vi ricordate? Satana nel deserto cosa ha detto a Gesù? Vai nel pinacolo del tempio, gettati, gli angeli verranno in tuo soccorso, questo creerà fede. Era una tentazione forte, ma Gesù si sottrae a questo tipo di manifestazione. Le nozze di Cana furono una preparazione per i discepoli e lo sono per noi oggi, affinché i nostri cuori non si aggrappino alla speranza di un Gesù che risolve la nostra quotidianità. Questo miracolo ci mostra che Gesù ha la stessa essenza di Dio perché è Dio. Un Dio che ha il controllo delle leggi della natura, ha il controllo di ogni cosa, della vita e anche della morte, del presente ma anche dell'eternità. La parola ci dice che chi confida in Lui non sarà deluso. Lui è fedele perché ogni cosa è nelle sue mani. Questo brano, come i suoi discepoli allora, ci invita a seguirlo e a confidarlo in lui per l'eternità, non per oggi solo. Se segui Gesù perché speri che lui possa trasformare o risolvere i tuoi problemi, presto sarai deluso e lo abbandonerai, come i suoi 3 anni dimostrano. Ma se segui Gesù perché ha parole di vita eterna e perché essendo della stessa essenza del Padre, non sarai mai deluso. A ognuno la propria decisione di scegliere questo quale Gesù seguire. Preghiamo. Signore, oggi la tua parola ci mostra una cosa che esce fuori dall'ordinario, ma la tua natura era fuori dall'ordinario. Il vero miracolo è come quell'uomo Gesù potesse contenere la divinità di Dio Padre. Allora sì, l'acqua può diventare vino, ogni cosa può sfuggire, Signore, dalla normalità. E noi vogliamo, Signore, credere in Gesù, non nelle manifestazioni che lui ha fatto. La tua parola dice che i discepoli credettero. Credettero nelle sue parole, non in quello che hanno visto, gli servì per consolidare alcune cose, Signore, ma già nel capitolo 1, Signore, ci viene detto che loro avevano già capito chi fosse Lui. E Signore, a noi come oggi, come allora ai Suoi discepoli, consolida, Signore, la nostra fede attraverso la Tua parola. Anche questo, Signore, è un miracolo. Signore, tu trasformi un libro delle parole in vita eterna. Questo libro, Signore, ci apre a un'eternità. Ed è questo già un miracolo. Signore, grazie per averci dato modo e grazie a questa mattina di poterci riunire e di vedere, Signore, quello che tu hai operato. Sapendo come Giovanni ha scritto che tu puoi fare molto di più. E Signore, le nostre eternità sono il grande miracolo che tu hai compiuto. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.